Ci raccogliamo 2 minuti. Per chiedere allo Spirito Santo di aprire i nostri cuori. Allora, per questo pomeriggio ho scelto un testo di Sandel sull'Eucaristia. Sono testi, trascrizione di un ritiro predicato alle Oblate Benedettine della Rochette nel 63. Questo è più o meno il periodo del concilio. E si sente nel testo che leggeremo, perché credo che con la riforma del concilio c'è stata una evoluzione nella liturgia. Però mi pare che il mondo sta cambiando ancora, che le conoscenze sono più numerose anche, e che c'è una validità ancora in questa descrizione che fa dell'aspetto storico della liturgia. I faraoni d'Egitto sono stati divinizzati e i monumenti rappresentano continuamente la loro investitura divina. Quando più tardi Alessandro Magno conquistò l'Egitto, pensò che non potesse assicurare la sua dominazione su questi paesi conquistati senza farsi riconoscere come Dio. Allo stesso modo, gli imperatori romani, per cementare l'unità dell'impero, prima accettarono e poi imposero questa divinizzazione di Roma e della loro persona. Ma questa divinizzazione del faraone avrebbe determinato anche quasi necessariamente la faraonizzazione del Dio. L'immagine della divinità si modellava su quella del faraone divinizzato. In che misura questa situazione si è riprodotta nel corso dei secoli? Anche nel pensiero di Israele. In che misura la nostra liturgia mostra vestigio di questo scambio ambiguo tra la regalità divina e la regalità terrestre? In che misura anche la concezione della realtà divina non è semplicemente emanazione della realtà umana? In che misura a Bisanzio la liturgia del palazzo e la liturgia di Santa Sofia coincidevano con una stessa immagine in cui la regalità divina e la regalità umana si confondevano di nuovo? E in che misura la nostra liturgia non è ancora una sopravvivenza di queste liturgie regali che non coinvolgono il fondo dell'anima. Si tratta di omaggiare un sovrano, di andare in processione intorno al suo altare, di erigergli un santuario, e fatto questo ci sentiamo a posto, siamo pari. Naturalmente tutto questo si può realizzare senza nessun impegno mistico. È evidente che se l'uomo della strada è tante volte estraneo a quello che si propone nelle nostre chiese, è perché in esse non accade nessun evento che lo possa toccare. Cioè un problema di rappresentazione del linguaggio, però che immagine di Dio c'è dietro la liturgia? Non si sente raggiunto l'uomo della strada, né coinvolto nell'intimo di se stesso. Possiamo lamentarci che la classe operaia sia fuggita dalla Chiesa. È terribile se pensiamo che Gesù stesso era un operaio. Se una confusione così spaventosa ha potuto esistere, se i gerarchi, se i pontefici della Chiesa appaiono prima di tutto come persone di potere che ci assicurano una sorta di lascia passare, quando dobbiamo apparire davanti al monarca, allora non siamo ancora entrati nel cuore del Vangelo. C'è una religione apparente che non presuppone nessun compromesso profondo. Basta essere corretti, osservare le regole del decoro, non fare scandali, e ci si può considerare soddisfatti, usando ampiamente i beni di questo mondo con la tranquilla sicurezza che si potrà anche gioire dei beni eterni. Questo è estremamente grave. E riguardo all'Eucaristia viene da chiedersi fino a che punto siamo arrivati a una confusione così radicale sull'essenza stessa del messaggio di Gesù. Certamente il materialismo religioso è il peggiore di tutti i materialismi, ed è altrettanto vero che un certo materialismo può tragicamente coinvolgere l'Eucaristia. Abbiamo la presenza reale, ce l'abbiamo, è lì. Abbiamo un parafulmine celeste sulla nostra casa, possiamo dormire tranquilli. Dio è qui nella sua piccola scatola, sempre a nostra disposizione. Mi sembra che questo sia la degradazione del Vangelo. Siamo in pieno faraonismo, in una religione senza compromesso, che non determina nulla di particolare nella vita. È necessario ridefinire l'Eucaristia, dove la vita della Chiesa deve ritrovare la sua unità. Bisogna situarla al suo posto, cioè nella prospettiva evangelica. E la prospettiva evangelica si impone a noi se leggiamo in Giovanni gli ultimi colloqui del Signore ai Suoi discepoli. L'ultima consegna che riecheggia in tutte queste pagine è: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni agli altri, come io vi ho amato. E non basta, perché questa consegna sarà anche il criterio che permetterà di riconoscere i discepoli di Gesù. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. E dando una lezione ai suoi discepoli, Gesù versa dell'acqua in un bacino, si cinge con un panno, si inginocchia davanti a loro e lava i loro piedi. Ecco, questo è amare il nostro prossimo. Quello che ho fatto, fatelo voi gli uni agli altri. E adesso dov'è l'Eucaristia? Sembra sparita. Non è enunciata in questi ultimi colloqui di Gesù ai suoi discepoli. Perché è sparita? Perché non è nemmeno nominata in questo ambito? Perché è implicitamente contenuta nel mandatum, nell'ultima consegna del Signore: amatevi gli uni agli altri, e nella lavanda dei piedi, perché è esattamente la stessa cosa. Per convincerci dobbiamo ricordare queste parole tragiche di Gesù durante lo stesso colloquio. Vi conviene che me ne vada, poiché se non me ne vado, il Paraclito, lo Spirito Santo, non verrà da voi. Come non scorgere in queste parole la confessione di un fallimento? Gesù non ha convertito nessuno, né la folla, né i preti, né le autorità, né Erode, né i suoi discepoli, nemmeno il discepolo amato, che si addormenterà come gli altri, di lì a poco nel giardino dell'agonia. La chiamata suprema che indirizza i suoi discepoli nella lavanda dei piedi resterà senza risposta. Non capiscono che il regno di Dio è dentro di loro, non comprendono che Gesù si inginocchia davanti a loro per far schiudere questo regno. Non capiscono che Gesù muore in croce per rimuovere la pietra dei nostri cuori. L'ultima domanda che gli porgeranno sarà per sapere quando ripristinerà il regno di Israele. Non hanno capito nulla. La sua umanità è dunque di troppo. Bisogna che sparisca. Sarà solamente nell'invisibile, nel fuoco della Pentecoste, che ritroveranno il loro Maestro come una presenza interna a loro. Non lo vedranno davanti a loro, ma dentro di loro. Ed è in questo momento che lo riconosceranno. Nostro Signore ha voluto stabilire fra Lui e noi tutta la distanza della fede, tutta la distanza dell'amore, esattamente la distanza tra il nostro io biologico e il nostro io oblativo. Possiamo raggiungerlo soltanto attraverso il nostro io oblativo. Siamo in contatto con Lui solamente nella misura in cui ci stacchiamo di noi stessi. Ed è proprio questo stacco che ha voluto provocare nell'Eucaristia, collocando tra noi e Lui tutta l'umanità, tutto l'universo. Per venire a me, ci dice Cristo, per incontrarmi realmente, non come caricatura o idolo, per non ricominciare l'illusione mortale degli apostoli, dovete assumere tutta l'umanità e tutto l'universo, almeno con l'intenzione, cioè con tutte le energie di cui disponete in questo momento. Quando avrete formato insieme il mio corpo mistico, quando sarete riuniti tutti intorno alla mia tavola, allora sarà il momento di chiamarmi e non dubiterò a rispondervi. È chiaro che queste sono le intenzioni del Signore. Per questo l'Eucaristia non è menzionata negli ultimi colloqui del Vangelo di Giovanni, perché è implicitamente contenuta negli ultimi colloqui riferita da San Giovanni, implicitamente contenuta nel mandatum, nella consegna suprema e nella lavanda dei piedi. Come sempre, nostro Signore nell'Eucaristia ci orienta verso l'uomo. Gesù conosce tutte le imposture che si dicono sotto il nome di Dio. Lui stesso ne sarà la vittima. È in nome di Dio che sarà ucciso, che sarà crocifisso. È in nome di Dio che la sua presenza sarà dichiarata un pericolo pubblico e che deve essere eliminato per salvare il popolo. E il sommo sacerdote, profeta come sommo sacerdote, che farà questa dichiarazione. Niente di più ufficiale, di più religioso di questa sentenza e condanna. Come può essere eseguita, pensata, concepita in nome del vero Dio? È impossibile. È chiaro che si tratta di un falso Dio rispetto all'immagine di quello che pronuncia in giudizio. Gesù sapeva che i falsi dei pullulano sotto la copertura del vero e che solo la carità ci orienta verso l'uomo, può guarirci dall'idolatria. L'uomo ha dei bisogni reali. Per potersi adattare a tutti, a ciascuno, bisogna staccarsi da se stesso, bisogna realizzare questa nuova nascita, passare dal di fuori al di dentro, bisogna superarsi ed essere disponibile sempre all'amore di Dio che non è mai assente. Quando dico il Signore risponderà alla comunità riunita, questa comunità che porta il nome di Agape, cioè amore, il Sant'Ignazio di Antiochia, il Signore risponderà. È ancora una maniera di parlare. Il Signore risponde sempre, sempre. Siamo noi a non esserci. L'umanità di Gesù è sempre con noi, di più è sempre in noi. Infatti è attraverso la santa umanità di nostro Signore che ogni grazia ci è comunicata. Gesù è sempre il compagno di Emmaus che cammina con noi e non si assenta mai. Siamo noi a non vederlo. Ricordiamo qui il commento geniale di San Gregorio il Grande a proposito dei discepoli di Emmaus, commento così conciso e luminoso che ci dà il senso di quello che può essere una rivelazione autentica. Per spiegare il fatto che i discepoli di Emmaus non riconoscono Gesù, dice: lo videro fuori come era dentro di loro. La loro fede era incerta, però lo amavano, avevano nostalgia di lui. Si lamentavano di come si erano svolti gli avvenimenti. Sono già 3 giorni che questo è arrivato, 3 giorni che è morto. È vero che al Gudendone ci hanno detto, ma quelle donne che credito dare alle loro dicerie. Sono a questo punto. La loro fede è incerta, ambigua. Per questo motivo il loro sguardo non può discernere chiaramente la presenza del Signore. Lo vedono fuori com'è dentro di loro. È questo che gli uomini hanno fatto sempre. Hanno affibbiato a Dio tutti i loro limiti, perché l'hanno visto fuori com'era dentro di loro. L'hanno creduto esattamente uguale a come lo avevano costruito dentro di loro. Qui devo dire che questo peccato di idolatria io l'ho vissuto durante anni. Mi ero fatto un Dio alla mia misura. Pensavo che la verità non esisteva, che erano pezzi di verità tutti quelli che erano contenuti nelle persone e che tutti i pezzi di verità erano validi. Fino a quando non ho pensato che Gesù, la persona di Gesù, era l'unica verità possibile, non sono uscita di questo accomodamento di Dio alle mie debolezze, ai miei limiti. Nostro Signore non ci permette questa falsa identificazione. Ci chiede, per avvicinarci a Lui, di entrare in contatto reale con la Sua presenza, che non manca mai, e di fare di noi una presenza reale, universale, cattolica, senza frontiere, in cui ognuno si senta accolto e in cui tutto l'universo può intraprendere una nuova partenza. E questo è il senso dell'Eucaristia. Non potete venire a me se non insieme. Sarete abilitati a chiamarmi quando costituirete un solo corpo, il mio corpo mistico, già che solo Lui è in unione con il suo capo, io. Le parole della consacrazione scaturiscono dunque dal fondo del corpo mistico. Non c'è liturgia che non presupponga tutta l'umanità riunita intorno alla tavola del Signore. Occorre che ci sia nel mondo almeno un'anima che porti questo peso d'amore, che sia la cauzione di questa chiamata. Se non ci fosse nel mondo una sola anima che porti questo peso d'amore, una sola anima in stato di grazia, di comunione universale, ogni messa diventerebbe sacrilega e impossibile. La messa non è un rito magico che opera su un oggetto, e bensì un'equazione di luce e d'amore tra la comunità e la sua testa, tra la comunità e il suo Signore. Non c'è dunque liturgia o comunione privata. Forse qui, dietro queste parole, c'è l'abitudine che c'era prima del Concilio di celebrare, ogni prete celebrava per sé una messa. Non c'è dunque liturgia o comunione privata. Non ha senso, non si comunica mai per sé. si comunica con gli altri e per gli altri. Se esistesse un solo essere umano al mondo, allora potrebbe essere in comunione singolare con la divinità, ma non siamo soli. La nostra umanità è in simbiosi con tutti gli individui della nostra specie. Ognuno rappresenta per Dio la stessa grandezza. Ciascuno è stato conquistato dalla stessa immolazione. Ciascuno beneficia dalla stessa redenzione. Ciascuno è pesato dal peso stesso del sangue di Gesù. Deve realizzare in lui il regno di Dio. E il regno di Dio non è altro che questo respiro universale della presenza divina che circola dagli uni agli altri come vita della nostra vita. Forse è questo che sperimentiamo qui. Il regno di Dio non è altro che questo respiro universale della presenza divina che circola dagli uni agli altri come vita della nostra vita. La preparazione alla comunione come al ringraziamento può essere solamente una orazione sulla vita, sull'uomo, sul prossimo. E solamente mettendoci al suo servizio nella lavanda dei piedi che ci prepareremo a ricevere la presenza del Signore, che ci apriamo a questa presenza e che corrispondiamo alle sue intenzioni. Questo eliminerà da noi l'ingiustizia, la durezza del cuore, l'insensibilità, le disgrazie del mondo, l'accettazione della violenza, della guerra, della tortura, perché l'Eucaristia ci apparirà come il sacramento che esige la nostra identificazione con tutti e ciascuno, comunicando nel più intimo di noi, come una madre perfetta potrebbe farlo con il suo unico figlio. Non ci sono stranieri per i cristiani, non c'è muro di separazione. Per un cristiano c'è una comunione universale, che è la comunione dei santi. C'è un solo corpo, che è il corpo mistico, dal quale nessuno è escluso. E solo lui può presentarsi davanti al suo Signore, perché il Signore stesso è morto sulla croce per ognuno di questi uomini, perché ognuno di questi uomini è il centro del mondo per lui, perché ognuno di questi uomini può iniziare una nuova partenza della creazione, perché ognuno è indispensabile all'equilibrio dell'universo. E a questo che Gesù vuole condurci, è questa consapevolezza che Lui vuole risvegliare in noi, perché comunicassimo lo splendore di vivere. Che cos'è questa religione del ripiegamento su se stessi, dove ci si rifugia in una cappella per garantirsi una buona coscienza, in cui ci si cloroformizza della miseria del mondo, sussurrando preghiere? È una contraffazione del Vangelo. Il Vangelo è una missione. L'Eucaristia la concretizza. L'ite missa est suona come un appello alla missione. Andate è la missione. Siete sempre inviati dappertutto, a tutti, a ogni creatura, perché pieni del Signore, il cui cuore è illimitato. E noi possiamo raggiungerlo soltanto se trasformiamo il nostro cuore in cuore universale, esattamente come il suo. Il cardinale canta la messa nel ritiro che ha predicato quest'anno al Vaticano e fa delle osservazioni anche molto interessanti sull'Eucaristia e ci invita anche noi a farci Eucaristia. È un altro modo di dire le cose. Tutto questo si radica nella vita, perché il cielo è la vita trasfigurata, la vita aperta alla presenza divina, la vita interiorizzata nel cuore di Dio, la vita come risposta all'eterna proposta d'amore. E il cielo non è altrove, ma in questo dialogo nuziale in cui l'uomo diventa sì all'eterno sì che è Dio stesso. Non si tratta dunque di disertare la vita, di abbandonare la terra, di voltare le spalle alla realtà visibile, ma di trasfigurarla, perché la vita raggiunge tutta la sua grandezza e tutta la sua bellezza. Sant'Agostino non ha incontrato Dio come bellezza sempre antica e sempre nuova? Come potrebbe Dio apparire all'uomo della strada? Se il nostro primo desiderio non è quello di farci carico di tutta l'umanità, di contribuire allo splendore di vivere. Questo è il primo testo che è il più largo sull'Eucaristia. Scusate se leggo il testo, però non mi sento capace di fare commenti a questo tipo di testo. Lo sento profondamente, però non sono proprio capace. Capisco che una lettura così fatta, seguita, pesante. Però sono i miei limiti.
Si va alla purezza del testo, si va alla purezza di quello che lui dice.
E nel testo seguente, che si chiama La musica silenziosa, parla del silenzio e della solitudine. Il titolo allude al testo poetico di San Giovanni della Croce. Il termine appare nella strofa 14 del Cantico spirituale. Però nel testo di Zendel si evoca la tensione esistente tra la necessità del silenzio e dell'intimità con il Signore e d'altra parte la necessità della comunità comunione. Per scoprire questo immenso spazio che fa di un essere umano un essere universale, bisogna entrare nel silenzio più profondo. Bisogna cessare di fare rumore con se stesso. Bisogna raggiungere la radice dell'essere, lì dove la nostra personalità scaturisce dal cuore aperto con l'ospite amato che ci abita. Se non scendiamo fino a questo centro, se non viviamo in questo silenzio infinito, se viviamo solamente nelle regioni superficiali del nostro essere, siamo destinati necessariamente al prefabbricato, al regno degli istinti individuali e collettivi. Allora l'uomo non esiste, è solo un prodotto dell'universo, scaturito dall'universo e si spiega completamente con la chimica cellulare. Allo stesso tempo Dio diventa un idolo, una chimera. Non c'è più nessuna esperienza che possa darne la nozione, perché non c'è più questa novità incomparabile della nuova nascita, di un essere che sorge, che sta in piedi, che apporta a tutto l'universo il Vangelo eterno, perché vive della presenza infinita che è gioia e liberazione di tutta l'umanità e di tutto l'universo. Questo è il senso della vita contemplativa, senza la quale non c'è vita umana. Il senso della vita contemplativa è di stare al cuore dell'umanità, di raggiungere l'origine della vita umana, di attingere alla pienezza della rivelazione di Dio per mezzo del volto dell'uomo nato di nuovo, che porta in sé lo splendore di Dio. Questo è il senso della vita contemplativa, così necessaria e urgente nel mondo di oggi, in questo mondo potente dal punto di vista tecnico, ma completamente disorientato dal punto di vista umano. Bisogna restituire a questo mondo la sua direzione, dargli un timone interiore, ricondurre ogni persona a questa creazione che spetta ad ognuno, dove ciascuno è indispensabile. In effetti, creando dentro di sé uno spazio illimitato, ogni persona diventa universale e inoltre può diventare per tutti i suoi fratelli umani un fermento di liberazione, una rivelazione del Dio vivo. Le vite estremamente umili sono spesso quelle che parlano con più splendore. Le vite più semplici, le più silenziose, ignorate, sono anche quelle che quasi sempre manifestano più profondamente questa azione di presenza, silenziosa perché radicata in una presenza infinita, e ne portano il luminoso riflesso. Al contrario, persone sorprendentemente dotate dai talenti innumerevoli, che magari realizzano anche capolavori, ci deludono profondamente quando entriamo in contatto con loro, perché le troviamo ingombre di sé. Ci si sente veramente liberi, ci si sente colmati solamente di fronte a persone che portano in loro uno spazio illimitato in cui respira una presenza infinita. Non parlarne a nessuno sono le parole di Gesù al lebbroso appena guarito. Tutto il cristianesimo è contenuto nel silenzio. Non parlarne a nessuno. Forse è perché non abbiamo capito lo spirito del silenzio, o forse perché lo abbiamo perduto, che il cristianesimo è diventato per tanti un dovere da compiere e non una passione d'amore, una risposta sovrabbondante che li colma, superando le loro speranze. È evidente che non si può fare nulla senza il silenzio. È lui che ci crea nella nostra umanità. Il silenzio crea la nostra libertà. È lì che finalmente incontriamo Dio, trionfiamo sulla nostra biologia e sugli slogan che dominano il mondo. Non parlarne a nessuno, disse Gesù, mentre a quanto pare un taumaturgo non ha altro desiderio se non quello di mostrare la sua potenza, di farsi pubblicità. Gesù invece reclama il segreto, proprio perché l'incarnazione è la religione del silenzio e del segreto. Anche questo io l'ho scoperto al centro di meditazione con il nostro precedente accompagnatore spirituale, il Dio nascosto. Durante anni questo mi suonava, però non capivo che cos'era il Dio nascosto di Pascal. E questa volontà di Dio di lasciarsi riconoscere, mai di imponersi, mai con i mezzi umani, mai con l'ambiguità del potere. Proprio perché l'incarnazione è la religione del silenzio e del segreto, possiamo entrare in questo ritmo meraviglioso del sacramento. La liturgia e la rivelazione ci conducono al silenzio. Il sacramento è un segno qualunque, preso in prestito al quotidiano della vita umana. Eppure nello spirito di Cristo è caricato di una presenza divina. L'apparenza non ne dice nulla, è solo un simbolo che si può interpretare in vario modo. Se non supereremo le apparenze per andare a fondo, non troveremo il silenzio. Il capolavoro dei capolavori e aver fondato una comunione nel segreto, un legame universale nel silenzio. Il capolavoro dell'incarnazione è radunare tutto l'universo, ma esigendo che ciascuno entri nella sua solitudine più profonda e segreta. Venite tutti alla tavola del Signore. In un unico gesto è ciò che accadrà in ciascuno di voi, in seguito all'incontro, sarà ineffabile e sfuggirà ad ogni apparenza. E questo lo potete percepire in tutta la vita ecclesiale, ovunque è lo stesso segreto, l'impossibilità di unire i segni efficacemente senza superarli, senza entrare nel dialogo personale con Cristo. Possiamo incontrare Cristo solo nella comunità di tutti i fedeli e nel più intimo di noi. L'incarnazione è il regime di una comunità fondata sulla solitudine. Siamo tanto più insieme quanto siamo più soli. Non ridurre la vita religiosa a un denominatore comune, permettere che l'incontro personale avvenga e sia sempre nuovo e unico. C'è un materialismo religioso, il peggiore di tutte, per cui si vive la vita liturgica da fuori invece che da dentro. Ne deriva un'opacità invalicabile per quelli che non la vivono. Tutte le grandi opere sono opere del silenzio. E San Giovanni della Croce interrompe il suo commento per il timore che si pensi che l'esperienza di Dio si limiti a questo. Se noi non ci prepariamo ogni giorno a un momento di silenzio totale e assoluto, se non facciamo questo posto a Dio, che è una nuova nascita, se non attingiamo a questo livello centrale, dove tutte le anime si radunano e dove scappiamo da tutte le correnti di superficie, non saremo mai uomini né cristiani. Questo pare scritto per noi. Il sacrificio di Gesù si è consumato nascosto in Dio. Donato tutto a Dio e donato a tutti, è una musica silenziosa ed è sempre nel silenzio che potremo respirare la presenza di Dio. Passiamo adesso all'ultimo testo, che è molto più breve, però non è meno intenso, sulla povertà. La più alta espressione del cristianesimo è quella della scoperta della povertà e l'intuizione profonda, viva, radiante della povertà di Dio. Prima di San Francesco non si era scoperto nella povertà qualcuno, una sorgente. Lui ne ha fatto la sua dama, la sua sposa. Dopo la lettura degli innumerevoli in folio dei dottori e anche dopo la lettura dei 15 volumi di Una enorme saggezza di Sant'Agostino, delusione, non ci si sente nel cuore della Trinità. San Francesco, perché è un poeta, non ha bisogno di formule, ci getta nel cuore del mistero. Il Padre non ha nulla, è solamente uno sguardo verso il Figlio. Il Figlio non ha nulla, è solamente uno sguardo verso il Padre. Lo Spirito Santo non ha nulla, è solamente un anelito verso il Padre e il Figlio. Dio è povero. Dio non ha nulla. Dio è Dio perché non ha nulla. Tutto quello che si trattiene si perde. Quando si vuol tenere una conoscenza per sé, la si perde, sterilizzandola. Quando si vuol tenere l'amore per sé, si girano le spalle all'amore perdendolo. è la legge dello spirito. La logica ammirevole del mondo dello spirito è la povertà. L'esistenza infinita è la povertà. Siamo introdotti in una stanza dove i giochi sono già fatti. Dio è sempre lì, nell'attesa eterna del suo amore per darci ciò che Lui è, povertà, amore. L'unica e vera chiave del Vangelo, della vita, della saggezza, dell'amore, l'unica grazia è di sapere che è Dio ad essere povero, fragile, senza difesa, perché Dio può solamente amare. La croce è Dio che piange, è Dio che muore dei nostri rifiuti d'amore. San Francesco insegna a donare Cristo nella misura in cui abbiamo ricevuto. Vuole morire d'amore ed ecco che ci troviamo nella gioia dell'amore infinito. Essere povertà. Non c'è grandezza che nel dono di sé. Perché eravamo inariditi nei libri, Francesco ci ha aperto gli spazi infiniti dell'amore. Dio ci chiama unicamente a questa libertà totale dell'amore che è puro dono. L'azione che vale è quella che si esercita attraverso la propria esistenza. Attualmente l'azione non è che un gemito di vita o per lo più una tecnica. Ci sono molte azioni nel mondo, ve ne sono di molto belle, e ci si chiede ogni tanto se non corrisponda soltanto ad una necessità di agire freneticamente. Però nel cuore dell'azione una sola conta, quella che esiste perché noi siamo. Dietro all'azione, dietro alle parole, ci deve essere qualcuno, una presenza, abissi di silenzio che non si possono dire, che solo si possono irradiare. L'intimità stessa dell'amore che non può donarsi che a una presenza reale. La vostra vita nascosta nel silenzio di Dio costituisce nella Chiesa lo sfondo della libertà che deve fecondare e portare nel mondo la presenza ineffabile dell'amore. Gli unici che agiscono sono quelli che portano in sé la presenza divina. Quelli che agiscono sono quelli che esistono. Non hanno bisogno di parlare. Basta che esistano. Il vero bene è quello che si è. Credo che questo si possa leggere in stretta unione con la necessità di rinascere che abbiamo meditato questa mattina. Troverete dopo le domande. Terminato.
Grazie.